prima Giovanni, il capitolo 4, il versetto 19, dice una cosa bellissima. Voglio parlarvi per qualche minuto dell'amore di Dio, dell'amore del Padre. Perché Gesù è morto sulla croce per noi? Ci avete mai pensato, avete mai riflettuto, a parte i film che abbiamo visto, a parte tutte le prediche, gli insegnamenti che abbiamo potuto ricevere, gli articoli che abbiamo potuto leggere, ma riflettiamoci un attimo, qual è il vero motivo per il quale Gesù è morto sulla croce per ognuno di noi? Prima di parlare di ciò che è accaduto sulla croce, dobbiamo capire il motivo per il quale Gesù è venuto sulla terra, e noi sono alcuni versetti della scrittura che ci testimoniano, che ci garantiscono qualcosa di veramente profondo e di assurdo. E cioè, dice in 1 Giovanni 4,19, se noi lo amiamo è perché egli ci ha amato per primo. Ora, io non so qual è il tuo livello di fede, qual è il tuo rapporto personale con lui, se lo hai, non lo so, ma siamo qui questa sera, è una riunione per stabilire qualcosa di assoluto e di definito per la nostra vita. Lui ci ama in maniera incondizionata. Non c'è molto entusiasmo stasera, però è una bella notizia questa qua. Non so se è bello per voi, per me sì. È una bella notizia sapere che Dio ci ama. Sì. Okay. Dice, noi lo amiamo perché? Perché egli ci ha amato per primo. Se stasera tu hai potuto dire a lui, Signore, io ti amo, è perché lui te l'ha detto prima. Se tu questa sera hai potuto dire a lui, non riesco a vivere senza di te, è perché lui l'ha detto prima a te. È perché lui l'ha detto prima di te. Lui non può stare senza di te. Lui è Dio ed è assolutamente indipendente dalle circostanze, dal tempo, dallo spazio, da ogni cosa. Lui trascende tutto. Ma lui ha dimostrato qualcosa di straordinario. Lui non può stare senza di noi. Uso la parola non può, tra virgolette, per descrivere un concetto fondamentale. Il suo amore è talmente grande che non può stare senza i suoi figli. Ricordo circa 29 anni fa, avevo dato la mia vita al Signore quando avevo 18 anni, ma all'età di 19 ero andato un po' in crisi e c'erano delle domande che mi assillavano, ed erano delle domande che stavano facendo un lavoro molto brutto nella mia mente, nella mia anima. E mi ricordo un giorno che arrivai al punto di credere che da un momento all'altro avrei perso ogni cosa, che mi sarei allontanato da Dio, che avrei fatto una vita totalmente lontana e in disparte da quella che era la sua volontà. E mi ricordo che un giorno mi misi a piangere, così ero da solo, ed ero proprio disperato, era una paura che era entrata nella mia mente con un pensiero. E mi ricordo come se fosse ieri, ero in macchina, mi ricordo anche la via nella quale stavo guidando, e ricordo una voce dolcissima dentro quella macchina mentre stavo guidando che mi disse queste parole: Corrado, io ho fatto pazzie per averti e farò pazzie per trattenerti. Tu non hai idea di quanto io ti amo. Mi ricordo che fu un giorno talmente importante e talmente speciale per me che realizzai, c'è un versetto, probabilmente uno dei più famosi e più conosciuti imparati a memoria nelle scuole domenicali dappertutto nel mondo, che è Giovanni 3,16, che dice così: Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non muoia ma abbia la vita eterna. E dice subito dopo: Dio infatti non ha mandato il suo figlio nel mondo per condannare il mondo, ma affinché il mondo sia salvato per mezzo di lui.
C'è un passo della scrittura che vorrei condividere prima di concludere. Nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 11, c'era appena accaduto uno dei più grandi miracoli che Gesù aveva fatto. Aveva appena risuscitato Lazzaro dalla morte dopo 4 giorni. E è scritto in Giovanni al capitolo 11, al versetto 45. Allora molti dei giudei che erano venuti da Maria e avevano visto tutto quello che Gesù aveva fatto, credettero in Lui. Ora è bello credere in Lui per i miracoli che noi viviamo, che noi vediamo, che noi sperimentiamo nella nostra vita. Però posso dirvi una cosa, dopo 30 anni di esperienza posso permettermi di dire questo: i miracoli non cambiano il cuore. Io ho visto tante persone che hanno ricevuto miracoli, io ho visto persone alzarsi dalle sedie a rotelle, ho visto ciechi riacquistare la vista, sordi riacquistare l'udito, ho visto zoppi camminare, ho visto persone possedute dal diavolo essere liberate. Vi garantisco e ve lo dico per esperienza, non è né il miracolo né la liberazione che cambia il cuore, ma sperimentare il suo amore in maniera personale. Quante persone cominciarono a credere in Gesù e appena arrivò il momento della scelta, quando Pilato disse: chi volete voi dunque che vi liberi? Barabba o Gesù detto Cristo? Chi scelse la folla, vi ricordate? Barabba. Ed era una folla che aveva sperimentato miracoli. Tra quelle persone c'erano migliaia che erano state sfamate da Gesù quando lui moltiplicò i pani e i pesci per ben 2 volte. Parecchi di loro ricevettero guarigione, liberazione. Eppure nel momento della scelta non ci pensarono neanche 2 volte. Anche se la Bibbia ci dice che ci fu una pressione da parte delle guardie del Tempio e dei farisei. Non sono i miracoli che cambiano le nostre vite, ma avere un incontro personale con Gesù.
Amen.
Avere un incontro, un'esperienza forte con il Signore. Questo è quello che cambia veramente le nostre vite. Questo che è ciò che mette il perdono al posto dell'odio, che mette la gioia al posto della disperazione, che mette la pace al posto della paura, che mette la fede lì dove non c'è assolutamente nessuna forma di certezza. E avere un incontro e conoscerlo in maniera personale e sperimentare più di qualunque altra cosa il suo amore. Molte persone vogliono il tocco di Dio e poche persone ricercano il volto. Ma continuiamo un attimo, qui è scritto al versetto 46: alcuni di loro andarono dai farisei e riferirono loro quanto Gesù aveva fatto. Allora i capi dei sacerdoti e i farisei riunirono il sinedrio e dicevano: che facciamo? Quest'uomo fa molti segni, se lo lasciamo andare avanti così tutti crederanno in lui, verranno i romani e distruggeranno il nostro luogo e la nostra nazione. Ma uno di loro, Caifa, che era sommo sacerdote in quell'anno, disse loro: voi non capite nulla e non considerate che conviene per noi che un solo uomo muoia per il popolo e non perisca tutta la nazione. Ora egli non disse questo da se stesso, ma essendo sommo sacerdote in quell'anno, profetizzò che Gesù doveva morire per la nazione e non solo per la nazione, ma anche per raccogliere in uno i figli di Dio dispersi. Qual è il motivo per il quale Gesù è morto sulla croce? Gesù è venuto perché è stato mandato dal Padre, ha preso il nostro posto per riportare a casa coloro che erano dispersi. Gesù un giorno ha detto: io sono la via, la verità e la vita, e nessuno viene al Padre se non per mezzo di me.
avevamo bisogno del suo sacrificio, della sua morte, avevamo bisogno della sua opera di redenzione, ognuno di noi, affinché lui potesse aprire la strada per ritornare a casa.
Non so se ho capito bene.
Hai capito benissimo. Anche tu ti devi convertire.
Sì.
Sì.
Sì. Appunto.
Gesù un giorno ha detto: io sono la porta delle pecore. Gesù disse: io sono il buon pastore. Gesù disse: io sono il pane della vita. Gesù disse: io sono la vita e la resurrezione. Gesù disse: io sono il primo e l'ultimo. Gesù disse: io sono. Sapete ciò che manca alla religione cos'è? Gesù in persona. Perché nessuna religione può portarci a Dio. Perché per arrivare a Lui abbiamo bisogno di Gesù.
Amen.
Perché non è una religione, è una persona. Non è una religione, è una relazione. Non è una religione, è un rapporto d'amore. Gesù è morto non solo per una nazione, per salvare una nazione, ma per salvare il mondo intero. Noi lo amiamo perché? Perché Egli ci ha amato per prima. Voglio concludere con una delle parabole sicuramente più famose che Gesù abbia mai raccontato. Un giorno lo stavano criticando i farisei di quel tempo, le persone che pensavano di avere il monopolio della verità e che pensavano loro di avere in assoluto la rivelazione e la chiave per la saggezza, la chiave per il regno di Dio. Loro criticavano Gesù perché continuamente lui stava con gli ultimi, che stava con i poveri, che stava con i lebbrosi, perché stava con le prostitute, perché stava con i pubblicani, perché stava con i peccatori, coloro che venivano definiti i peccatori. E i farisei, che si sentivano troppo santi, criticavano Gesù perché diceva: se lui fosse veramente un uomo mandato da Dio, lui non starebbe in mezzo a quelle persone. E Gesù un giorno dichiarò, disse: il medico non viene per i sani, ma per i malati. Sono delle frasi semplici, ma che scuotevano il mondo religioso di quel tempo, ha scosso letteralmente le fondamenta religiose della sua città e della sua nazione. Io non sono chiamato non sono venuto a chiamare al ravvedimento i giusti, ma i peccatori, perché sono loro quelli che hanno bisogno. E lo criticavano perché Gesù era uno che mangiava, beveva, stava con le persone e gli piaceva condividere il proprio tempo con tutti coloro che erano abietti, reietti e gli ultimi della società. E un giorno Gesù diede questa... racconto questa parabola che credo tutti quanti noi conosciamo. Un uomo aveva due figli e uno di loro un giorno chiese la sua eredità prima del tempo e il padre gliela diede e questo ragazzo se ne andò via da casa e sperperò tutta la sua fortuna con le prostitute divertendosi, ma poi arrivò una carestia e non avendo più soldi si ridusse ad andare a pascolare i porci, ma nessuno gli dava più da mangiare, neanche i porci. Seduto lì, sporco, povero e pazzo, disse: quanti lavoratori salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io invece sono qui a morire di fame. Farò una cosa, ritornerò a casa, andrò da mio padre e gli dirò: padre, ho peccato davanti al cielo e davanti a te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, trattami come uno dei tuoi lavoratori. E la Bibbia dice che mentre stava per ritornare a casa, suo padre lo vide da lontano, uscì di casa e gli corse incontro e gli si letteralmente gli si buttò al collo, lo baciò e lo ribaciò. E il figlio disse: padre, ho peccato davanti al cielo e davanti a te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. E il padre non lo fece neanche finire, che si rivolse ai suoi servi e disse: portate qui la veste più bella e rivestitelo. Mettetegli pure l'anello al dito e dei sandali ai piedi e ammazziamo il vitello ingrassato, perché è ora di fare festa, perché questo mio figlio era perduto ed è stato ritrovato, era morto ed è tornato in vita. E si misero a fare grande festa. Quando Dio guarda verso di noi, Lui non vede nipoti, non vede estranei, non dice: ma quello chi è? Ricordamelo. No, quando Dio guarda verso di noi, verso l'umanità intera, Lui vede dei figli. Vede dei figli che già sono a casa con Lui, ma vede dei figli che sono lontani da casa, lontani da Lui. E questo è il motivo per il quale Gesù è venuto. Gesù è venuto per ratificare una volta e per sempre quest'amore assoluto che Lui ha per l'umanità, creati per essere amati e per amarci gli uni gli altri, creati non per stabilire delle differenze o alzare dei muri, ma creati per mostrarci gli uni gli altri la strada per il ritorno a casa. Questo è il nostro compito, questo è il motivo per il quale facciamo riunioni del genere, questo è il motivo per il quale non ce ne stiamo a casa al caldo da qualche altra parte. Noi veniamo dalla Sicilia, qual è il motivo per il quale siamo qua? Qual è il motivo per il quale qualcuno può dire: dai, stiamo insieme stasera, prendiamoci del tempo, preghiamo, cantiamo? Sì, gloria a Dio, perché? Perché queste riunioni come queste servono semplicemente per puntare il dito verso casa e dire: il papà ti sta aspettando. Riunioni come queste servono semplicemente per incoraggiarci a dire: nostro padre è un padre meraviglioso e Lui desidera che la sua casa sia piena dei suoi figli, perché Lui non vuole che i suoi figli siano dispersi e lontani. E attraverso Gesù noi abbiamo questa assoluta certezza che la volontà del Padre per ognuno di noi è che possiamo riprendere la nostra posizione di figli, la nostra identità di figli, la nostra eredità di figli, la nostra autorità di figli, e ritornare ad avere un rapporto semplice, vero, reale. Non ho bisogno di un intermediario, non ho bisogno di qualcuno o di qualcun altro, io ho Lui e questo mi basta. Alleluia. Tu non hai bisogno di qualche intermediario, perché se tu sei figlia e tu sei figlio, per andare al padre non hai bisogno di parlare con un altro fratello tuo o un'altra tua sorella. Perché? Perché hai accesso diretto al padre. Questa è la cosa straordinaria che Gesù ci ha insegnato. Attraverso di Lui abbiamo accesso diretto al Padre. Non abbiamo bisogno di prendere vicoli, di prendere stradine, scappatoie, strettoie o scorciatoie. Noi abbiamo un accesso diretto al Padre. Gesù un giorno ha detto che ha visto me, ha visto il Padre. Perché? Perché io e il Padre siamo una cosa sola. Alleluia. Perché facciamo riunione del genere? Perché stiamo insieme? Non è semplicemente, sai, è bello, almeno due volte alla settimana preghiamo, tipo una cosa superstiziosa. Se non succede, che succede? Non succede niente. Che succede? Niente succede. Non lo facciamo perché è un dovere. Lo facciamo perché è uno straordinario piacere poter raccontare e testimoniare di quello che Dio fa nella nostra vita. E se questa sera serve per poter incoraggiare qualcuno a aggrapparsi di più a Dio,
poter pregare tutti insieme per Benedetta e vedere questo benedetto miracolo nella sua vita, nel nome di Gesù. Per vedere persone che magari erano un po' più lontane, dire: ma sì, dai, oggi Dio ha toccato la mia vita e credo che con Lui veramente ogni cosa è possibile. Se esci da questa riunione avendo la certezza che nel tuo lavoro riuscirai a fare qualcosa di meglio, che riuscirai a superare i tuoi problemi in famiglia, che riuscirai ad affrontare il tuo problema di salute, che riuscirai ad affrontare qualunque situazione, che avrai più forza per perdonare chi ti sta facendo del male, o per essere liberato da alcune paure, o per avere la saggezza e l'intelligenza per poter fare delle scelte al momento giusto, con le persone giuste. Allora riunioni come queste sono degne di essere fatte, sono degne di essere portate avanti. Perché? Perché non stiamo portando avanti una bandiera o il colore di una denominazione o di una religione. Quando saremo in cielo, che religione ci sarà? E che religione è il cielo? Dio è papà.
Amen.
Amen.
Dio è papà. E un giorno saremo insieme come un'unica famiglia.
Amen.
E Gesù è venuto a dirci semplicemente: ma perché non iniziate da ora? Dato che un giorno sarete tutti insieme come una famiglia, che ne pensate? Non sarebbe meglio iniziare già da ora? Molto semplice. Quindi puoi guardare una persona per strada e dire: tu sei mio fratello, tu sei mia sorella. Puoi guardare qualcuno per strada e dirgli: abituati a me, perché un giorno saremo insieme per l'eternità. Quindi è inutile che ti fai il fegato grosso così e il sangue e acqua, perché un giorno il Signore ci farà il letto a castello, uno sopra, uno sotto, e staremo insieme per l'eternità. Il concetto della famiglia, il concetto dell'amore, dell'amore incondizionato: siamo fratelli e sorelle. Gesù è venuto per dirci questo. Amen?
Amen.
Alleluia. Alziamoci in piedi, dai. Stiamo tutti insieme. Dobbiamo pregare tutti insieme per Benedetta. Vieni qua, facciamo una preghiera benedetta per Benedetta. Vieni qua, Benedetta, vieni qua. Alleluia, vogliamo prenderci per mano, vogliamo pregare tutti insieme. Quanti credono che Dio è meraviglioso e grande da fare miracoli?
Amen.
Amen.
Potremmo stare qua, io e mio padre e alcuni di noi, a raccontarvi veramente quanti miracoli incredibili abbiamo visto, quante cose straordinarie abbiamo visto attraverso la preghiera dei fratelli. La preghiera non è la preghiera di qualcuno speciale o più benedetto, più usato da Dio, no, è la preghiera di insieme.
Amen.
Amen.
E voglio dirvi questo: quando qualcuno viene guarito, quella non è la dimostrazione della potenza di Dio. Che molti pensano che la potenza di Dio si manifesta nelle guarigioni o nelle liberazioni. La Bibbia dice una cosa semplice, molto bella, molto saggia. Dice: Dio manifesta la sua potenza nella creazione. Ma quando le persone vengono guarite, liberate, e ci sono cose drammatiche che accadono e che succedono nella vita personale di ognuno, quella è la dimostrazione dell'amore del Padre.
Grazie.
Amen. Lui non ha bisogno di dimostrare la sua potenza a nessuno. Lui non fa le cose perché vuole che tu creda. Dio non ha bisogno di questo. Punto. Ma tutto quello che Lui fa, lo fa affinché noi comprendiamo che Lui ci ama.
Amen.
Lui non ha iniziato ad amare Benedetta da ora. Lui non ama Benedetta perché lei crede in Lui. Lui ama Benedetta da prima che lei nascesse. L'amore del Padre è incondizionato. E cosa facciamo noi con la nostra fede? Noi non cerchiamo di attirare l'attenzione di Dio.
se io prego in questa maniera forse Dio mi ascolterà, se io prego, se io canto, se io mi muovo, no, ma chi può, come possiamo? Noi non possiamo attirare l'attenzione di Dio.
Amen.
Perché? Perché il suo sguardo è sempre su noi.
Amen.
E se noi crediamo questo, allora è come se c'è un click nella nostra vita, come se ci allineassimo con l'amore del Padre nella nostra vita e le cose cominciano ad accadere in maniera spontanea e naturale. È come una serratura che si allinea e qualcosa si apre in maniera naturale. Questo fa di noi delle persone più speciali? Assolutamente no. Possiamo dirlo stasera, siamo persone amate.
Amen.
Benedetta è una donna amata dal Padre.
Amen.
Amen. Non è più amata di alcuni, non è meno amata di altri, ma è amata ugualmente come ognuno di noi. Quindi vogliamo pregare insieme, voglio chiedervi proprio di stendere le vostre mani verso di lei e credere in lui questa sera per un miracolo.
Amen.
Questa sera ci impegniamo a credere per lei. Gesù ha detto: dove due o tre sono radunati nel mio nome, io sono lì in mezzo a loro. Gesù ha detto: se due di voi si accordano per domandare qualunque cosa, quella sarà loro concessa dal Padre mio che è nel cielo. E noi crediamo.